Benvenuti a tutti. Questo secondo incontro per il ciclo di Ex Libris. Recupero soltanto un momento il motivo, ecco, di questi incontri. Ci sono dei testi che fanno ormai parte della storia dell'umanità, che è bene recuperare, è bene in qualche modo rispolverare, perché possono dire qualcosa a noi oggi. Sono i cosiddetti classici. I classici, si dice classico perché ha qualcosa da dire ad ogni generazione, ad ogni epoca. E il testo di stasera ha molto da dire. Il testo è la peste di Camus, e allora dedicherei soltanto due parole nella prima parte di questo nostro incontro alla presentazione del testo, con due riferimenti anche all'autore. Albert Camus è uno scrittore francese, anche se è nato a Mondovi, in Algeria, allora facente parte dei territori francesi, e tra l'altro l'Algeria ha avuto sempre un posto rilevante nella storia di Camus, tanto che la peste viene ambientata ad Orano, proprio città algerina. Camus nasce nel 1913, morirà poi nel 1960. Fa parte di una corrente letteraria che solitamente si identifica con l'esistenzialismo. Infatti lo si pone sempre in parallelo a Jean-Paul Sartre, anche se non è lecito, almeno a detta dei grandi critici, non è lecito metterlo in parallelo a questo uomo, perché anche se hanno alcuni elementi in comune, c'è un abisso tra Camus e Sartre. Beh, non è da questa sera che dobbiamo fare storia della letteratura, ecco, ma è importante in qualche modo collocare Camus. E la collocazione di Camus è proprio il fatto che non si può collocare, nel senso che è difficilissimo individuare la corrente letteraria nella quale si muove. Camus, nascendo nel 13 e morendo nel 60, conosce tutto il dramma delle grandi guerre, soprattutto della seconda guerra mondiale, che toccherà in maniera indelebile la sua esistenza e l'assurdità della vita che percepisce. Infatti tutta la sua opera, lui è scrittore, romanziere, filosofo di formazione, drammaturgo, scrive per teatro. Personalmente le cose più belle, questo è il mio parere personale, tolto La peste, che è il suo capolavoro, le cose più belle di Camus le trovate, secondo me, nelle opere teatrali. Poi, se c'è tempo, vi cito qualcosa del Caligola, ma scrive, l'opera teatrale di Camus è di un'attualità sconcertante. E quello è il tema su cui si ferma Camus: è l'esistenza, è la storia degli uomini, è la storia dell'uomo, e soprattutto lo sforzo che cerca di fare è quello di comprendere come salvare le relazioni umane. Cioè, in questo contesto drammatico, in questo contesto di una storia assurda, dominata da guerra, da violenza, come continuare a credere alla relazione, alla fraternità? E secondo lui questa unione, questo rapporto tra gli uomini, questa solidarietà è ciò che definirebbe l'uomo, e diciamo che l'essenza dell'uomo, ma il vivere tutto questo per lui è un tentativo che risulta sempre comunque vano. Da qui l'assurdità. Delle opere filosofiche. Abbasso soltanto il microfono. Una delle opere filosofiche maggiori di Camus è Il mito di Sisifo. Qualcuno l'avrà letto. È rimasto famoso per l'incipit. La prima frase di questo saggio è questa: esiste un problema filosofico, esiste un unico grande problema filosofico, il suicidio. Questo è l'incipit di Sisifo. E lui dice che appunto questo tentativo di comunione, questo tentativo di relazione che dovrebbe e salverebbe l'umanità è in realtà un tentativo vano perché sempre minacciato e offeso dalla violenza, dall'egoismo, dalla sopraffazione. È appunto un tentativo di Sisifo, no? Sisifo è questo mito per cui questo personaggio mitologico ha il compito di portare in cima alla montagna, no? Questo masso, no? E ogni volta che arriva alla cima precipita di nuovo. E così, per sempre, per sempre, per sempre. Quindi uno sforzo immane, quello che spetta all'uomo, ma sempre frustrato, per tornare sempre allo stesso punto. Ovviamente è un uomo che ha conosciuto l'assurdità della guerra, l'attraversa tutto, però, vedremo poi nella peste, torna questa solidarietà, questo aiuto, questo prendersi cura nei limiti del possibile e torna in tutte le sue opere, come una costante proprio. Camus è un uomo. Ovviamente lui si ritiene ateo, ma ecco, qui c'è la grande differenza con Jean-Paul Sartre. È un uomo costantemente in ricerca. Sartre, scusate, Camus, è stato drammaticamente posto di fronte al problema di Dio e della religione. E questa cosa torna nella peste, poi lo vedremo, forse nel dialogo. Che è l'apice del romanzo, di fronte alla morte di un bambino. La peste. Ecco, presento il romanzo e con la sua struttura principale, poi dottor Rucci si inserisce, no? Gli apre un po' la strada per questo. Viene pubblicato nel 1947 La peste e ho cominciato a pensarci, comincia a pensarci nel 1939, quindi all'inizio della guerra. E possiamo dire che lo concepisce durante il dramma della guerra e porta tutta l'impronta, se vogliamo, tutta la difficoltà. Vissuta e il dramma vissuto durante questi anni. E la critica dice che l'ha concepito sotto l'influenza del Moby Dick di Melville. Ed è anche interessante come nel scorso incontro, nel nostro precedente incontro, ci siamo fermati proprio sul Moby Dick, assieme a Giona e a Pinocchio. E quindi è anche bello notare questa continuità. L'azione è narrata in terza persona da un protagonista, quindi è uno dei protagonisti del romanzo che narra, che in qualche modo testimonia quello che sta avvenendo, ed è il dottor Ryu, che è un po' la figura centrale di questo romanzo. Tutta l'azione si svolge ad Orano, abbiamo detto, un luogo caro all'autore, e Orano è una città normale, e sceglie proprio Orano perché è una città normale, come per dire, ciò che avviene ad Orano può avvenire in qualsiasi città. Ovviamente tutto quello che è citato nella peste ha uno schema, ha un fondo, un background prettamente simbolico, è un grande simbolo e si presta a diversi gradi di lettura. Il primo livello di lettura, che cos'è la peste? La peste è la guerra, il dominio nazifascista sull'Europa e tutta l'azione dei protagonisti che si adoperano in qualche modo per venire incontro alla sofferenza. E la resistenza europea alla follia nazifascista. Quindi primo livello di lettura. Secondo livello di lettura, quello simbolico, per questo che è attuale, è molto più profondo invece. La peste è il male, è il problema del male, è l'immane problema del male. L'uomo non ha dei problemi, l'uomo ha un problema, che è quello di fronte al male. Ecco, il male è il grande problema, in particolare il male innocente che entrerà in questo romanzo. E quindi la peste incarna la stessa condizione umana. Il male è la prigione, secondo Camus, che stringe in catena l'umanità intera. Non è un caso che appena ci si accorge che a Orano scoppia la peste, la città viene chiusa, viene isolata, e con l'umanità isolata e chiusa e prigioniera del male. E allora cosa nasce una volta scoperta la peste? E qui è anche molto bello perché vedere come le persone si atteggiano di fronte alla peste. E come si atteggiano? Primo atteggiamento, non esiste. Cioè, si fa finta di nulla, non c'è. Seconda possibilità, di fronte al male, quindi la parte è negare, il male non esiste, no? Tutto sommato, o peggio ancora, abbiamo delle persone che imparano a muoversi dentro tanto bene, tutto sommato, da non accorgersene più. Quando tu sei in un'area viziata non te ne accorgi più. La seconda possibilità invece è quella di contrastarlo, contrastarlo. Il grande dramma di Camus, come contrastare a livello umano, a livello di relazioni, il male imperante. E questo fatto di una parte di umanità che si adatta alla nuova situazione mi fa venire in mente, per associazione di idea soltanto, una bellissima citazione, di Calvino. Italo Calvino, grande, autore italiano, scrive nelle città invisibili, non so se qualcuno se lo ricorda, nelle città invisibili di Calvino. Fa dire al protagonista questa frase, che forse è tra i punti più alti delle Città Invisibili. Dice: ci sono due modi per salvarsi dall'inferno. Penso che sia una bellissima spiegazione della peste. Uno è facile e riesce a molti, adeguarsi all'inferno, fino a diventare inferno e non vederlo più. Primo atteggiamento degli abitanti di Orano, adeguarsi, non te ne accorgi più. Secondo, l'altro è più difficile, cercare in mezzo all'inferno ciò che non è inferno e farlo durare, dargli spazio. Cioè nell'inferno cercare ciò che non è inferno. Secondo atteggiamento degli abitanti di Orano, in particolare questi un gruppuscolo di personaggi simbolici, ovviamente, anche questi che cercano di contrastarlo. Allora abbiamo il dottor Yu, poi abbiamo Taru, che è l'amico, abbiamo un sacerdote, abbiamo il modesto grande, lo stesso Rambert, un gruppo di persone che si danno da fare, che cercano di contrastare il male, anche se questo è come Sisifo, in qualche modo ci provano, ma sono sempre da capo, sono sempre da capo. E la prima parte della peste fa respirare il fatto che di fronte a questa peste che tutto prende, tutto distrugge, tutti uccide in qualche modo e tutto fa morire, sembra quasi una lotta impari, una lotta appunto fallimentare. Questo è l'atteggiamento di fondo. Però a un certo punto qualcosa cambia. La peste man mano retrocede, indietreggia e tanto da, in maniera inspiegabile, cominciano le guarigioni e tutto comincia a tornare alla normalità. E con la guarigione, col ritorno alla normalità, cessa anche la testimonianza del cronista. Ma cosa ha voluto testimoniare il protagonista? Abbiamo detto che è il medico che in qualche modo parla in terza persona. Cosa ha voluto testimoniare? Vuole anzitutto testimoniare, e cito, che ci sono negli uomini più cose da ammirare che da disprezzare. Questa è una frase bella. Cioè lui si è accorto in tutto questo dramma, in questa lotta impari, improba, di fronte al male, di fronte alla necessità, di fronte a questo male che sembra che consumi tutto, ecco, l'uomo viene fuori in qualche modo e testimonia che ci sono negli uomini più cose da ammirare che da disprezzare. E un'altra frase importante dice: tutti gli uomini, cioè vuole testimoniare che ciò che hanno compiuto e che in certo modo dovranno ancora compiere tutti gli uomini che non potendo essere dei santi e rifiutando di accettare i flagelli si sforzano tuttavia di essere dei medici. Vedete, dei medici, tutti gli uomini chiamati ad essere dei medici, coloro che si prendono cura. Vedete questo dramma della fraternità, questo dramma del prendersi cura, dell'uomo a favore dell'uomo, è quello che ha accompagnato sempre la poetica, se vogliamo, e la vita di Camus. Quindi la solidarietà è il grande tema, possiamo dire che l'unica cosa che può salvare l'uomo, l'umanità, è la solidarietà. E prendersi in qualche modo carico dell'altro. La morale, ecco, la morale. Camus aveva una morale, sì, la morale della solidarietà. In un testo, non mi ricordo più quale, Camus riporta una frase importante. Dice: per me esiste un problema importante, lo riportate. Ecco, se si può essere un santo senza Dio, è il solo problema che io conosca. Cioè, il suo pensiero è questo: si può essere santo senza Dio? Ovviamente lui pensa che Dio non esiste, no? Allora cosa, è possibile prendersi cura? È possibile la solidarietà? È possibile spendersi e morire, perché qualcuno di questi è morto nel prendersi cura? È possibile sacrificarsi se Dio non c'è? Questo è di un'attualità sconcertante. Pensate tutto il pensiero dell'etica laica, è proprio su questo oggi. Quindi possiamo dire che nella peste viene fuori e poi il sunto di tutto, una fortissima spiritualità. E cos'è la spiritualità? La spiritualità è in qualche modo la meditazione continua. Questa è la spiritualità umana, non del cristiano, umana. La spiritualità è una meditazione continua su quei temi fortemente umani, che ci rendono umani. Quali sono i temi, gli aspetti che ci rendono fortemente umani? Sono proprio il male, la natura, l'onore, la dignità dell'uomo, Dio, l'amore alla vita, la separazione, l'esilio, la paura, la solitudine, il dialogo fra gli uomini, la loro felicità, la santità laica, l'amore individuale. Vedete? Sono tutti temi che tornano nella festa, che può essere appunto l'apice dell'opera di Camus, ma in fondo dell'umano. Allora, un uomo, possiamo dire, diventa pienamente uomo quando si riflette su questi aspetti. E questo, cioè, almeno porsi domande su questi aspetti è ciò che fa grande l'uomo. Questa è detta la spiritualità dell'umano vivere, ecco. Quindi una spiritualità che non è appannaggio di cristiani, ma è una spiritualità dell'uomo che cerca di vivere con senso, dare un senso a tutto questo. Vi presento un altro dottore, in carne ed ossa, ecco, Carlo Raucci, che ringrazio di cuore di essere presente, un medico del Cottolengo di Torino, primario del reparto di oncologia dell'ospedale Cottolengo di Torino. E le avevo chiesto un breve profilo biografico e vi leggo alcuni stralci perché mi è piaciuto come ha presentato il curriculum, ecco. Beh, dopo gli studi, ecco, ha fatto il liceo classico, poi medicina, specializzazione in oncologia, si sposa con Alba, medico anche lei, medico di base. Ha due figli, una grande, una bimba di... gli anni quali sono?
17 e 12.
17 e 12. Nel 2007, divenendo l'ospedale Cottolengo presidio dell'ASL, al dottor Raucci viene confermata la qualifica di direttore della struttura complessa a cui afferisce il DH ontologico. Vengo alla seconda parte, che era l'aspetto bello. Adora la montagna, che frequenta insieme ad Alba, alle ragazze e al cane Daphne, non appena il lavoro e l'impegno della famiglia lo consentono in ogni stagione. Dedica alla sua famiglia gran parte del proprio tempo libero, legge la sera e predilige la storia, in particolare storia medievale, ma anche storia moderna. Dopo aver ripassato con Lucia, la figlia più grande, la grammatica latina, ha riaperto i testi di Tacito che erano rimasti chiusi in libreria dei tempi del liceo. E ultimamente, dopo l'invito di Don Paolo, ha riaperto anche La Peste, che dai tempi del liceo che non leggeva più, quindi è toccato rileggerlo, e stasera parte da questo testo per rileggere un po' la sua esperienza.
Grazie a Don Paolo per l'invito che stato gradito e che mi ha onorato molto, devo dire, anche se ho accettato con un po' di timore, perché questo è un ambito a me non comune ed è un'esperienza nuova quella che mi è stata proposta. Ringrazio anche per la presentazione, insomma, generosa, e ringrazio voi per essere qui ad ascoltarmi.
Sentite,
si sente? Io, come ha detto Don Paolo, lavoro al Cottolengo ormai da qualche anno e la nostra disciplina, io mi occupo di oncologia, ha delle analogie che sono abbastanza evidenti, abbastanza forti sotto certi aspetti con il testo presentato da Don Paolo. La nostra oncologia è un po' particolare rispetto alle oncologie degli altri posti, perché la tendenza nostra di scuola, di istituto, che è l'insegnamento della piccola casa, ci ha sempre un pochino portati ad accogliere i malati in maniera un po' particolare, senza fermarci soltanto all'aspetto della cura, della diagnosi, dell'assistenza, ma cercando anche di portare avanti un percorso di accompagnamento. La nostra oncologia era strutturata ed è ancora strutturata adesso con le ultime innovazioni in maniera da avere un reparto di acuti, un reparto di lungo degenza, in maniera che si possa garantire al paziente una continuità di cura con un modus operandi che sia costante e con delle figure di riferimento che rimangano all'interno dell'ospedale, sempre quelle. E questo fa sì che, oltre a seguire i pazienti che guariscono, che vanno bene e che poi vengono a trovarci in ambulatorio sempre con minore frequenza, si seguono anche i pazienti che non ce la fanno e che rimangono con noi fino alla fine. Quindi credo che il nostro punto di vista sia un po' particolare, perché abbiamo questi due aspetti sott'occhio tutti i giorni. L'analogia prima è forte, evidente, banale, da sottolineare, ma comunque significativa, tra il cancro e il male, direi che è evidente, inteso anche come male innocente, perché al di là di alcuni fattori di rischio che noi conosciamo e che possiamo evitare, la patologia oncologica è una patologia che colpisce all'improvviso, colpisce tutti, giovani, bambini, anziani, indipendentemente dal lavoro, dalla fascia sociale. Quindi il parallelo con la peste direi che ci sta ed è abbastanza significativo. L'altro aspetto che su cui si può riflettere è che è un male che nasce dentro di noi, cioè il cancro è una parte del nostro organismo che impazzisce, che non osserva più i controlli, che non svolge più la sua funzione e che può ucciderci. Non è una malattia infettiva che viene dall'esterno, è un qualcosa che dipende dal nostro organismo, dal nostro fisico, che insomma, è una macchina perfetta, molto unica, mirabile, ma qualche pecca ce l'ha. E con questa premessa io ho farei alcuni riferimenti su dei particolari aspetti, delle particolari analogie, poi ovviamente possiamo discuterne, potete dirmi cosa ne pensate o farmi delle domande. Mi sono permesso anche di citare anche alcune frasi, alcune piccole storie dei nostri malati, perché credo che insomma possano essere uno spunto di riflessione. La mia opinione, lo vedrete, è che poi alla fine nel dolore, nella sofferenza, ci siano poi degli aspetti importanti, fondamentali, di grosso aiuto, che la sofferenza, il malato e la malattia ci danno. Mi permetto prima però di fare un brevissimo passaggio su quello che è il punto di vista del malato oncologico, questo per contestualizzare poi quelli che possono essere alcuni aspetti di riferimento al testo. Nel momento della diagnosi che viene comunicata, diciamo così, per legge, no? Ufficialmente, poi sul come comunicarla e sui tempi, sui modi, si potrebbe parlare giorni, ma il primo atteggiamento che hanno i nostri pazienti è quello di paura, di terrore. Il cancro ha comunque una serie di implicazioni culturali ed esperienziali in tutti noi che sono molto allarmanti, sono drammatiche. E il paziente comunque, insieme al messaggio di paura, riceve comunque l'input che la sua vita potrebbe essere ad una svolta. Questo è direi che è il primo momento e della prima reazione che il paziente ha. E a questo punto diventa importante riuscire ad instaurare tra il medico e il malato un rapporto di fiducia. Dico medico, ma riprendo quello che diceva Don Paolo prima. In realtà nella relazione della cura del malato non c'è un medico e un malato, ma c'è un gruppo di persone che lavorano insieme nell'ambito sanitario oncologico, che sono i medici, ma ci sono gli infermieri che fanno tanto, ci sono gli ausiliari, gli OTA, gli OS che collaborano, cioè c'è un gruppo di persone che comunque interviene e lavora insieme per curare il malato, che dall'altra parte non è da solo, è inserito in un contesto familiare, in un contesto di lavoro. Quindi sono due gruppi e due mondi che si avvicinano in quell'occasione. Ed è un momento molto delicato, perché se il rapporto di fiducia si instaura, si riesce ad ottenere una sorta di alleanza, quella che viene definita un'alleanza terapeutica, che va al di là però del semplice accordo tecnico, io ti faccio questo perché tu stia meglio e perché tu guarisca, ma diventa proprio un rapporto più viscerale, più profondo. Instaurato questo rapporto di fiducia e di accettazione della cura del percorso, ci sono poi tutta una serie di reazioni, di atteggiamenti che i malati hanno e possono avere, e queste reazioni dipendono molto dal background culturale, dalla storia personale di ognuno, dalle esperienze familiari, da quello che queste persone sono state e sono come uomini con la U maiuscola, e quindi ci possono essere degli atteggiamenti di rabbia, di negazione, no? Il problema non esiste, anche qui, oppure di accettazione passiva, di rassegnazione, di mancata collaborazione, di disperazione. Dopo la fase iniziale, solitamente c'è poi un momento di elaborazione di questo trauma, che comunque consente al paziente di iniziare un percorso di cura e di trattamento, ma anche un percorso di evoluzione spirituale, di crescita spirituale, perché l'atteggiamento, lo vedremo, dopo una diagnosi di questo tipo, delle terapie di mirate su questo tipo di patologia, solitamente cambia, o perlomeno può cambiare. Quindi la diagnosi è un grosso trauma, induce un rapporto di fiducia, induce una serie di reazioni, c'è un'elaborazione di questo trauma, e poi le strade per i nostri pazienti, diciamo che si possono dividere. Alcuni guariscono e hanno una malattia in remissione, e per fortuna sono sempre di più, i dati dal punto di vista statistico ci confortano, negli ultimi anni sempre di più, ma c'è anche, ahimè, chi non ce la fa, e allora deve vivere una nuova esperienza di malattia che diventa aggressiva e che lentamente, progressivamente porta al termine della vita. E di nuovo in questo momento ci sono degli atteggiamenti molto vari, di nuovo dipendenti dall'uomo e dalla persona che ci troviamo davanti, ma l'aspetto che io trovo significativo e veramente gratificante è che di nuovo noi vediamo le persone, gli uomini in questo momento, per quello che sono davvero. E questo ha comunque, come dire, delle ripercussioni importanti sul nostro modo di lavorare e di essere a loro vicini. Questo mi sembrava una premessa doverosa per contestualizzare il nostro modo di lavorare e quella che è la nostra pratica di tutti i giorni al Cottolengo, ma anche in altre realtà. Tornando al testo invece, spero di non avervi annoiato con questo preambolo, io ho segnalato 4-5 punti di riferimento su cui poter fare delle riflessioni. Il primo aspetto era il concetto di impotenza e di onnipotenza, no? Che dal testo si evince abbastanza forte, e anche nel nostro caso, nella nostra attività di tutti i giorni, è possibile fare delle riflessioni su questo aspetto, nel senso che la nostra cultura, non mi riferisco soltanto a quella spicciola dei reality, della televisione o dei rotocalchi, ma la cultura nostra, europea, occidentale del 2010 ci dipinge come degli uomini assolutamente padroni del proprio destino, no? Gestiamo la nostra vita, la nascita dei bambini, insomma c'è chi dice la sua parola sull'aborto, sulla procreazione assistita, sull'eutanasia, siamo lanciati sulla carriera, abbiamo messo da parte tutta una serie di valori che magari anche solo 20-30 anni fa avevano un significato. Ci sono delle attrici cinquantenni che sembra che abbiano 20 anni e l'aspirazione dell'uomo di oggi è all'immortalità, alla bellezza. Abbiamo un mondo che rifiuta il concetto di morte e di dolore. La gente rispetto a 50 anni fa muore in ospedale, non muore più a casa, c'è proprio un rifiuto. È vero che la gente lavora, non c'è più la famiglia patriarcale, ma c'è un rifiuto per questo aspetto della nostra vita. E quindi la malattia fa sì che il senso di onnipotenza che respiriamo e cui aspiriamo giustamente in parte crolli. Ci rendiamo conto che la nostra vita è finita, ha un termine, abbiamo un limite, no? Abbiamo un limite e con questo dobbiamo confrontarci. La medicina, questo vale per il paziente, ma vale anche per il medico o per il sanitario, no? La medicina ha fatto dei passi da gigante mostruosi degli ultimi anni, riusciamo a fare delle cose miracolose, ma ci sono dei limiti oltre i quali non è possibile andare. E la malattia fa sì che il paziente, il malato, ma anche chi gli sta vicino, si renda conto di questo. E in questo momento questo paziente può cominciare ad avere, come dire, dei momenti in cui recepisce questo profondo significato e comincia un percorso, si rende conto che al di là della sofferenza, al di là delle nostre aspirazioni, in realtà la vita può avere un significato diverso, può avere un significato che è più profondo, che può essere poi diverso a seconda di una persona o di un'altra, a seconda del credo religioso, a seconda del background culturale, ma è un percorso finito che ci aiuta a riflettere su dei valori cui magari prima non avevamo riflettuto, perché presi dal lavoro, dalla carriera, dalla palestra o da altre attività. E la cosa che io trovo peculiare della nostra disciplina è che il malato di fronte al dolore e alla sofferenza ci insegna molto, diventa davvero un maestro da questo punto di vista per chi gli sta vicino. Questo capita per le persone normali, non per le eccezioni che ci sono peraltro, ma capita nella vita di tutti i giorni. E io questo aspetto lo trovo assolutamente gratificante, ed è quello che fa sì che l'azione invece dell'operatore non sia soltanto un'azione tecnica, no? Quando si instaura un rapporto di questo tipo, al di là dell'aspetto della cura intesa in senso tecnico, cioè facciamo la terapia per risolvere questo problema o facciamo quest'altra per risolvere questo sintomo, c'è poi una relazione diversa, più profonda, umana, che lega profondamente il malato ad un l'altro e gli operatori, i medici in senso lato, dall'altra parte. A fianco del concetto di impotenza e onnipotenza, un altro aspetto su cui ho riflettuto e che ho voglio sottolineare è quello che si evince da alcune pagine e che io chiamo il riferimento tecnico, il tecnicismo, no? C'è un tratto in cui, un capitolo in cui si descrive la gestione delle salme in maniera molto tecnica nel testo, no? E poi, insomma, ironico credo la descrizione che viene data dal narratore sulle queste brillanti autoambulanze che trasportano i cadaveri, che fanno i funerali in maniera tecnicamente impeccabile. E il parallelo viene perché qualche volta noi tendiamo ad essere tecnici e a gestire un problema che è un problema umano ed esistenziale con delle risposte tecniche. Io malato sto soffrendo e sto morendo e tu mi dai 25 mg di morfina. È una risposta che risolve il dolore, ma non è la risposta che il malato si aspetta e che è giusto dare. Viceversa, un atteggiamento di questo tipo spesso si vede nei malati o nei parenti, no? Di nuovo un po' per la ragione di prima, perché le aspettative che noi abbiamo dalla medicina e dalla vita qualche volta sono un po'... Mio padre sta morendo, lei non fa niente, ha 85 anni, ha avuto 3 infarti e adesso ha un tumore al polmone. Allora, lei non fa niente. Questa è una richiesta di un intervento tecnico impossibile, no? Oppure lo trasferisca immediatamente in rianimazione se non la denuncio. Cose di questo tipo si sentono qualche volta. Perché? Perché il rapporto affettivo in questi casi non esiste e la risposta che il familiare ti dà è tecnica, no? Cioè io voglio che tu faccia questo perché devi farlo. Tu sei il medico e tu devi darmi una risposta tecnica. Non mi interessa che mio papà sia contento, sia sereno, muoia tranquillo. Mi interessa che tu faccia la sceneggiata. E questo approccio è un approccio che qualche volta si vede ed è un approccio che deriva dalla rinuncia profonda ad affrontare il tema della sofferenza, il tema del fallimento della cura, no? La tendenza che può avere l'operatore invece è quella di dare delle risposte tecniche. È facile parlare ad un paziente delle probabilità di successo della chemioterapia, della percentuale di sopravvivenza a 5 anni con questa malattia piuttosto che non con l'altra, ma questo non è questa non è la risposta che deve dare un buon medico, perché è una risposta tecnica che risolve l'aspetto emotivo, risolve l'aspetto affettivo, fa sì che uno non veda di fronte un fratello che soffre, un uomo che soffre, ma un oggetto, no? da gestire secondo una linea di produzione. Il problema è della sfida che noi che facciamo questo lavoro dobbiamo un pochino affrontare tutti i giorni, è quella di non dimenticarsi di avere davanti non un oggetto di studi, ma un essere umano come noi, che comunque anticipa di fatto quello che sarà il nostro percorso, perché arriveremo anche noi, prima o poi, al punto in cui è arrivato il papà 85enne di quel signore. L'altro aspetto che così volevo sottolineare di nuovo è quello della rassegnazione e l'abitudine al male, alla sofferenza, e di nuovo è un atteggiamento ed un rischio che una tentazione, diciamo, che può venire nella routine e nella pratica di tutti i giorni, con delle analogie forti, perché di fatto ti trovi a dover affrontare delle situazioni che presentano delle analogie e che comunque si sa che si concluderanno in un certo modo. E allora perché dobbiamo darci da fare? Perché bisogna lavorare per dare a ogni malato un qualcosa di più tutti i giorni, tutte le volte che ci avviciniamo a lui? Meglio sarebbe avere un approccio anaffettivo, no? Di nuovo, il male può indurti, come capita ad alcuni personaggi nella peste, ad un atteggiamento di indifferenza, no? È un atteggiamento difensivo, è un atteggiamento assolutamente non produttivo. Peraltro, di fronte al male, alla sofferenza, si vedono anche delle reazioni estreme da parte dei pazienti, e di nuovo c'è una piccola analogia con le descrizioni dei cittadini che frequentano il caffè la sera e vanno a teatro in questa atmosfera surreale e di grossa sofferenza. Io ricordo, io facevo ancora lo studente allora, di un ragazzo che aveva più o meno la mia età, con una forma di tumore del testicolo molto avanzata. I tumori del testicolo, anche in forma molto avanzata, hanno delle altissime probabilità di guarigione con la chemioterapia. E questo ragazzo aveva avuto una grossa tossicità dai trattamenti, ma era arrivato a guarire, no? La TAC era negativa, gli abbiamo detto, guardi, sistemato, abbiamo finito il percorso di cura, lei è guarito. E mese dopo non viene al controllo, per cui facciamo due indagini, vediamo, e questo aveva mollato la moglie e la figlia ed era fuggito nel paese tropicale perché dice, me la sono scampata, allora è giusto che me la goda, no? Questo per dirvi come l'uomo possa reagire in maniera anche stolta, cioè invece di capire che hai ricevuto una grazia e, come dire, metterla a disposizione degli altri che ti sono vicini, tu invece chiudi e ti rivolgi solo su te stesso, perché poi è quello che ha fatto questo ragazzo. Di nuovo, come reazione al male, come riflessione sulla sofferenza, sul senso del dovere, qualche volta ci si trova in reparto dopo che magari c'è stata una giornata impegnativa con due o tre emergenze, magari un decesso, situazioni di colloqui con familiari impegnativi, e ci si trova magari la sera a prendere un caffè quando sono le 6 e si vive un'atmosfera che è molto particolare, nel senso che c'è un senso di, come dire, di mi viene da dire di cameratismo, cioè di unione, di comunione tra chi ha lavorato insieme e ha la sensazione di aver fatto il proprio dovere, anche se ci sono state degli eventi traumatici. E io mi ricordo, quando viviamo questi momenti qui, alcune pagine che avevo letto sempre, no, questo più tardivamente, devo dire, di Junger, che ha scritto un diario di guerra che si intitola Boschetto 125, dove lui descrive come diario di guerra la sua esperienza di soldato sul fronte francese nel 18. Alcuni concetti li riprende poi in altre opere più famose e più note, ma c'è un pochino un'aria c'è un pochino lo stesso clima che veniva descritto allora tra i reduci sopravvissuti, no? Perché ti rendi conto che hai avuto un impatto forte con il dolore, con la sofferenza, e comunque senti di aver fatto delle cose giuste, di aver aiutato il tuo prossimo, e questo ti dà comunque una gratificazione. Il senso di aver fatto il proprio dovere ce l'hai però quando di nuovo ti sei ricordato non solo della terapia e delle flebo, ma quando sei riuscito a stare vicino a questa persona di nuovo come un uomo, come un fratello. E in questo momento, nel momento della cura, è importantissimo lavorare, avere vicino una squadra che sia solidale e coesa, perché ognuno dal punto di vista terapeutico e assistenziale deve fare la sua parte, deve farla bene, ma se non c'è una condivisione di intenti, uno stesso modo di interagire, una comunicazione tra gli operatori, l'ausiliario, l'infermiere, il medico univoca, si rischia di traumatizzare il paziente o di non riuscire ad aiutarlo come meriterebbe. Quindi l'aspetto importante è che al di là della scala gerarchica è poi molto importante come noi ci avviciniamo a questi malati. E sono troppo lento, proseguo. L'altra considerazione era quella sulla reazione al male, no? Nella peste la risposta che ci dà il personaggio principale è che comunque bisogna reagire. Ed è la cosa migliore anche per noi e per i nostri malati, perché un atteggiamento di remissione porta ad una disperazione senza nessun significato. Reagire non vuol dire sottoporre il paziente a 12 linee di terapia inutile, vuol dire accettare una situazione che entro certi limiti non è modificabile, e vuol dire combattere questa situazione con dignità e con consapevolezza. Qual è il modo che i nostri pazienti hanno per combattere questa situazione? E cercare di riflettere sul significato della loro vita, della loro sofferenza, sul significato che hanno le relazioni affettive con chi a loro è vicino. E queste domande danno, d'un lato, una grossa dignità ai nostri malati, d'un altro di nuovo sono per noi un grosso insegnamento. Il grosso privilegio che noi abbiamo, noi operatori, rispetto ai nostri pazienti, che noi abbiamo più tempo per riflettere su queste cose. E abbiamo l'occasione di confrontarci con diverse realtà. Loro hanno un tempo e uno spazio più ridotto per fare questo. Mi permetto di nuovo di fare una citazione che secondo me è significativa, anche se probabilmente Walter Whiteman l'ha scritta con un contesto, con un significato diverso, che avete udito che è bello vincere, ma io vi dico che è anche bello cadere. Le battaglie si perdono con lo stesso cuore con cui si vincono. Questo, secondo me, è un insegnamento che noi ci portiamo via tutti i giorni quando usciamo dal reparto, dall'ambulatorio. E non è un insegnamento che è facile da recepire. Ma se riesci a capirlo, il tuo lavoro e la tua persona si arricchiscono molto, ma soprattutto puoi dare molto a chi sta con te. Cito qui la storia di uno dei nostri malati che 3 anni fa, se non ricordo male, ricoverammo di corsa con una forma molto aggressiva di tumore delle vie biliari, e in 4 mesi questo poveretto morì con una serie di vicissitudini. Un cammino di sofferenza che fu molto rapido, drammatico, ma anche con un cammino di dignità e di consapevolezza non comune. La moglie che era stata a suo fianco durante questo percorso terribile, quando il marito morì, mi disse che in 30 anni di matrimonio felice gli ultimi mesi erano stati più ricchi e più intensi nel loro rapporto di coppia. Oppure un'altra paziente che, dopo un percorso di nuovo di malattia lungo, questa volta con una serie di interventi ripetuti, complicanze, linee di chemioterapia, radioterapia e veramente una serie di un calvario di sofferenze con alti e bassi, questa di nuovo mi disse proprio che aveva fatto un cammino e che dall'inizio della sua storia aveva comunque avuto dei momenti sereni e felici durante la sua malattia in cui era riuscita a stare con i suoi familiari. Cioè, ora la mia fede mi aiuterà di qui in avanti. E mi chiese ancora di rimanere in ospedale fino in fondo per paura di turbare il marito e i nipotini che abitavano insieme alla figlia con loro. Questi sono degli esempi estremi, formalizzati, non tutti i pazienti ti fanno dei discorsi di questo tipo e te li presentano in questi termini, però il significato di questa relazione e di questo cammino è abbastanza palpabile nel nostro campo in alcuni tipi di in alcuni momenti del percorso della malattia, non in tutti per fortuna. E di qui arriviamo all'insegnamento che i nostri malati ci danno, che non è quello della nostra cultura dominante, del corpo perfetto e immortale, ma che in realtà la natura ci ha dato dei limiti. Noi facciamo parte del mondo e abbiamo dei limiti oltre i quali non possiamo andare, pur con la scienza, la medicina e la nostra forza di volontà. E questo è un insegnamento banale nella sua umiltà, ma che comunque ci riporta a quelli che sono i valori veri della nostra vita. Valori che non sono solo cristiani. Chi è cristiano li legge in un certo modo, ma sono comuni anche ad altre religioni o a gente che non ha, o a persone che non hanno un credo esplicitato. I valori sono quelli che abbiamo visto, possono essere il senso del dovere, l'affetto per i cari, l'aiuto a chi soffre, il contributo a ridurre la sofferenza a chi ci sta vicino e la fede. In realtà questi valori ci vengono trasmessi da chi ha sofferto prima di noi e ce li ha trasmessi prima di andare avanti. In realtà il tempo della sofferenza e del dolore diventa molto spesso il tempo della verità in questo contesto. E di nuovo il messaggio che ci danno i nostri malati, e mi avvio a concludere, è un messaggio di un eroismo umile, che non è quello classico o quello d'annunziano di disprezzo per la vita, per la gloria o per gli altri, no? Ma è un eroismo che consente all'uomo di vivere la vita che gli è rimasta nella sua dimensione reale, senza un inganno, lasciando comunque un segnale di amore a chi rimane. Ed è un segnale che continua comunque ad illuminarci anche quando loro ci hanno lasciati. Se mi lasciate ancora un secondo, volevo leggervi due parole dei nostri pazienti. Una è Gabriella, che è mancata 3 mesi fa e che ha avuto una storia drammatica, in quanto da anni era affetta da una malattia cronica invalidante. Noi l'abbiamo conosciuta quando in questo contesto aveva avuto un tumore della mammella. E allora, come da indicazione da protocollo, l'avevamo, dopo l'intervento, quindi guarita dal tumore della mammella, l'avevamo ricoverata per valutare se fare una chemioterapia preventiva. In alcuni casi questi trattamenti migliorano la probabilità di guarigione, no? Però avevamo voluto fare una valutazione internistica, ma anche capire bene, valutazione internistica per non darle degli effetti collaterali eccessivi, ma anche per valutare bene quale poteva essere il significato di questa cosa. E noi decidemmo di non trattarla. E la signora fu molto contenta, perché le avevamo spiegato che un trattamento preventivo poteva essere molto pericoloso. Guarita dal tumore della mammella, è stata all'improvviso colta da un tumore del pancreas fulminante e ci ha lasciato. Il marito mi ha mandato alcuni stralci di una sua lettera scritta negli ultimi mesi, che vi riporto. Sto vivendo questa malattia con molta serenità, anche come preparazione quando sarà l'incontro con Gesù. E un altro brano. La reciprocità dell'amore con chi ho intorno è cosa autentica e concreta, tanto che mi sento avvolta dal manto di Maria. E in ultimo, poi taccio, volevo leggere questa semplice poesia che invece ci ha scritto un altro paziente nostro storico, che noi conosciamo già con un'età molto avanzata, aveva, quando l'abbiamo preso in carico, 80 anni. E ci lasciò questa poesia che io ho trovato molto carina nella sua semplicità e molto realistica. Ve la leggo velocemente. Casa di cura Cottolengo, reparto Fratello Luigi. Il primario dottor Salomone, le dottoresse, le infermiere, le suore, che svolazzano nelle camere, per vedere i malati e curarli e coccolarli. Sembrano tanti angioletti con le ali bianche e si danno il da fare per tenerli tutti soddisfatti. Di questi malati ce n'è che dopo aver sofferto ci lasciano per andare a godere la vita eterna. E questa è l'ultima dimora.
Grazie.
Grazie. Vi ringrazio, spero di non avervi tediato con...
No, grazie Carlo della testimonianza. E vedete come è un po' il nostro intento, si parte da questi testi, si parte da un romanzo, no? Molto lontano apparentemente da noi, e che diventa un pretesto per una testimonianza invece molto, molto vicina a noi, ecco. È un'esperienza di vita. Hai toccato delle note importanti, questo, quello che diceva all'inizio, no? Che la malattia ha il potere di rivelare l'uomo, cioè la malattia rivela l'uomo a se stesso, lo riporta alla sua verità. E questo penso che sia da sottolineare. Ci sono delle situazioni esistenziali, antropologiche, che ti portano a dire chi sei, no? E la malattia è una di queste, il dolore, la malattia. A un certo punto dici: io sono questo, ecco, sono questo, al di là di tutte le sovrastrutture, di là di tutte le maschere, di tutto il successo, di tutto ciò che in qualche modo ti sei costruito. A un certo punto ti mette a nudo e ti dice: tu sei questo, ecco, sei fragile, fai parte di questa natura, perché qualche giorno fa con Carlo abbiamo meditato un po' su queste cose e dicevo proprio questo, no? Che una grande grazia che potrebbe capitarci è quella di pensare che siamo parte di questa natura, non più di quanto è parte qualsiasi altro elemento della natura, cioè noi facciamo parte di questa natura. Saremo anche, no, all'apice della creazione, ma facciamo parte di questa creazione. Ora, se la creazione conosce sconvolgimenti, conosce fratture, se conosce ferite, sono gli sconvolgimenti naturali, è giusto in un discorso umano e naturale che anche la nostra natura conosca questi sconvolgimenti. Quindi siamo, ecco, questa fragilità, siamo un'opera d'arte, è vero, ma un'opera d'arte molto fragile, no? Allora arrivare alla propria verità penso che sia anche una grazia, ecco, no? Questo è importante, ecco, noi siamo questo. Allora la questione è non è superare questa fragilità, perché non è umano, ma la grandezza dell'uomo è come convivere con questa fragilità, ecco, prenderne coscienza e convivere. La grandezza dell'uomo sta proprio qui, nel gestire questo suo essere fragile. E un altro aspetto secondo me importante che hai toccato è questo che parte proprio dalla peste, cioè questo gruppo di persone che non si... E la seconda, no, rifacendosi alla citazione di Calvino, no? C'è una parte che si adegua e l'altra parte che reagisce. Ecco, reagire al male è l'altro aspetto che fa grande l'uomo, no? Reagire al male in tutte le sue forme. E reagire anche quando il male ti ha toccato, no? Che ti salva dalla disperazione. Veniva in mente mentre parlavi Dietrich Bonhoeffer, no? Questo grande teologo protestante che dal carcere, da cui non uscirà più, morirà lì, ha scritto Resistenza e Resa. Questa è l'arte del vivere, no? Resistenza e Resa. Ci si muove su questo crinale, no? Tra la reazione, tra reagire e la resa, perché comunque sai che finirà, no? Penso che possa dire qualcosa anche a questo aspetto. Se voi avete qualche...
Volevo solo dire una cosa. Per quale motivo spesso, no, noi, in un certo senso, con gli uomini dell'umanità, no, tendiamo a, ecco, al possesso, alla bellezza, all'eterno, eccetera. Ecco, arriva la malattia e all'improvviso, no, è come se per la prima volta ci conoscessimo. Cioè, come se per la prima volta dicessimo, ma veramente io chi sono, fino ad ora, che cosa sono stato o sono stata. E allora veramente all'improvviso rivediamo tutto il nostro vissuto e ci rendiamo conto che, insomma, ecco, siamo veramente delle persone molto fragili. Ma perché? Ecco, proprio la malattia deve arrivare per poterci... Mi viene in mente Mondadori, no? La conversione di Mondadori. All'improvviso un tumore, ecco, l'ha fatto... è arrivato lì e dice, oddio, adesso che cosa devo fare? Quindi ha lasciato tutto, e ha cominciato a vedere se stesso in funzione e soprattutto a conoscere Dio, no? Ma ci voleva proprio il tumore, volevo dire. Cioè, che è questo che spesso, no, mi lascia lì un po' perplessa, dico, ma abbiamo avuto una vita, no? E quindi perché aspettare proprio il momento tragico per poter riflettere e dire, ecco, ma siamo dei poveri cristi, E quindi cerchiamo, ecco, di vedere, no, quello che ci aspetta e quello che in effetti è.
Vabbè, ma di fatto, purtroppo, non è così per tutti, non generalizzo. Per fortuna c'è chi, al di là della malattia, come dire, è una persona degna, assolutamente. Però l'atteggiamento è molto diffuso. Noi abbiamo avuto dei malati con situazioni impegnative gravi che ci chiedevano di non dire nulla ai figli, perché così possono andare in discoteca sereni questa sera. Cioè, delle cose assurde. Il genitore non capiva che stava facendo del male al ragazzo, che questo ragazzo non era cresciuto senza il genitore che probabilmente lo proteggeva, chissà che cosa sarebbe successo. Però purtroppo sono realtà con cui si ha a che fare, l'andazzo è quello lì. Per fortuna, ripeto, non è tutto così, e ci sono poi delle realtà e delle persone che non hanno bisogno della malattia, insomma. Di sicuro però il è un trauma che mette a nudo la nostra realtà. Noi abbiamo una serie di sovrastrutture culturali, ideologiche che ci sono, che ci portiamo dentro. Non è che...
Qualche altro intervento? Non abbiate timore.
Tante cose, no? Cambia, comprende, eccetera, però questo succede anche a chi gli sta intorno, a chi lo ama, ed è un momento molto importante questo per chi sta intorno a una persona e anche per chi soffre, naturalmente, no? Quindi sono due crescite, sicuramente.
Sì. No, assolutamente, nel senso che comunque per chi soffre fare un percorso dà comunque, secondo me, una ricaduta importante a chi gli è vicino, e chi gli è vicino ricambia questo discorso. Di nuovo si vedono delle situazioni molto diverse, alcune famiglie che si uniscono, come il caso un po' estremo della signora, ma vedi la famiglia che si riunisce intorno al malato, il malato sta meglio e il malato soffre di meno, accompagnato da una realtà di questo tipo. E vedi invece famiglie che non avevano un rapporto affettivo importante, che magari si sciolgono in quell'occasione lì, o se non si sciolgono il rapporto diventa molto freddo, no? Tra i parenti e il malato. E questa non è una bella cosa, perché ovviamente la sofferenza, chi è lì, ha davvero dei momenti di disperazione e di solitudine, perché non come dire, il conforto che ti può dare un infermiere, un medico, un operatore, non è quello che ti può dare la tua famiglia. Però sono due sistemi, quello del paziente e della famiglia, che di chi gli sta intorno, che comunque sono in stretta correlazione, assolutamente.
Sì, su questo aspetto di come chi sta intorno viene in qualche modo toccato e modificato in un aspetto in positivo e negativo di fronte al malato, è un aspetto importante, perché facciamo questo discorso anche di fronte al discorso della morte, no? Perché ci incute terrore la morte, ovviamente è sempre la morte dell'altro, perché dice qualcosa del mio essere mortale, no? Cioè, se ci mette in crisi il morto e il morire dell'altro, è perché non è tanto, ovviamente c'è anche tutto l'aspetto affettivo dell'altro che non c'è più, ma in qualche modo è drammatico, perché dice qualcosa del mio essere mortale, della mia mortalità, e io che è una memoria di quello che sono, e di conseguenza la stare vicino a un ammalato e accompagnare la sua malattia in qualche modo mi rimanda al mio essere fragile, alla mia malattia, alla mia possibilità di conoscere questo dramma. Allora, per questo che può essere maestro, no? Il malato può essere un maestro di umanità, ma può essere anche un principio di allontanamento, di disperazione, perché ti manda talmente tanto in crisi che non riesci a sostenerla, no? A questa sempre la duplice valenza. Assolutamente.
Viene del film che c'è stato domenica scorsa, dove la madre della ragazzina è diventata, come dire, ha cercato, era una sfida con se stessa, a volte del cercare di fare in modo che la ragazzina guarisse, addirittura facendo nascere una persona, un'altra figlia, per poter prendere i tocchi quasi come riparazione. Quindi ha trasformato completamente anche la madre per farla diventare quasi, non lo so, quasi come cercare una sfida su se stessa. Non so se riesco a spiegarmi. Il film è
La custodia di mia sorella, se non so se qualcuno l'ha vista.
Quindi là, più che effettivamente la protagonista era proprio, secondo me, proprio la madre, che cercava in tutti i modi, avvocato famoso, non famoso, non si vede, no? Dove aveva una certa vita che si è completamente trasformato, non so se più amore per la figlia o come sfida su se stessa. Io poi quella l'ho letta anche un po' così con me. E quindi ti trasforma completamente anche in questa maniera qua.
Cioè, la malattia trasforma, sì, la persona che sta accanto. Ecco. E con riferimento ancora, domenica scorsa abbiamo tenuto qui il ritiro del mese, stiamo affrontando i 10 comandamenti, cercando di una lettura per l'oggi, per la contemporaneità. E abbiamo affrontato l'ottavo, cioè non dire falsa testimonianza, no? È venuto fuori tutto il tema della verità, e un grosso problema oggi etico è proprio quello della verità al malato, no? E tu dici che a livello giuridico siete tenuti a dire la verità, no?
Certo.
Cosa vuol dire però dire la verità?
È un tema ampio, nel senso che ampio, profondo e complesso, nel senso che quando io ho cominciato a fare lo studente in oncologia non erano previsti i consensi informati, cioè il paziente di fatto faceva una terapia perché gliela spiegavi così nell'ambulatorio, e io ricordo delle situazioni tragicomiche in cui magari il professorone vedeva il paziente in ambulatorio e gli diceva: ah, le metastasi al fegato sono migliorate dopo la chemioterapia, è andata meglio. E questo dice: ma come? Ma io ho le metastasi al fegato. Questa è una situazione d'anni 80, ormai è anacronistica per la nostra realtà, perché adesso la prassi è che il paziente, per fare delle cure, dia comunque un consenso informato, sia comunque informato e formalizzi questo suo consenso. In realtà, al di là dell'aspetto giuridico, è molto complesso il problema della verità al paziente e al malato, perché bisogna che la verità sia proporzionata di nuovo alla persona che abbiamo davanti. Snocciolare i dati di statistica può essere una cosa inutile, può dare una serie di traumi importanti al paziente, e quindi il problema è quale verità dare al paziente e con che tempi. Perché se noi anche riusciamo a calibrare le informazioni che diamo in relazione al soggetto di fronte a cui ci troviamo, e qui già la variabilità può essere grossa, c'è poi il fattore tempo, cioè perché il paziente capisca quella che è la sua situazione e quello che una terapia gli può offrire, ci vuole davvero tanto tempo. Bisogna costruire un percorso di verità con il paziente e di fiducia, più che non rivelare o nascondere la realtà. L'altro fatto è che il lato della medaglia contrario, cioè la negazione della patologia al paziente, non è una via che è percorribile al giorno d'oggi dal punto di vista etico, anche se ci sono ancora tantissimi che ci chiedono di non dire niente. Per un senso di protezione, un senso di affetto nei confronti del malato, in realtà il problema è che le affermazioni che si fanno di fronte al malato devono essere poi suffragate da un'evoluzione di un certo tipo. Non puoi dire a un paziente che non ha nulla e trovarti tutti i giorni di fronte al malato che sta peggio e che ti chiede come mai alla fine. Il rischio, la certezza è quella di arrivare poi ad un crollo di fiducia del paziente, non solo dei medici, ma anche in chi gli sta vicino. E un percorso di falsità non aiuta né la dignità né la consapevolezza, ovviamente. Quindi ovviamente è giusto, dico una banalità, dire la verità. La cosa difficile è tutte le volte bisogna che ci pensiamo bene noi prima di dare delle informazioni al paziente, riflettiamo bene su quello che diciamo e come dargliela e con che tempi dargliela. L'altro aspetto è che ci sono dei pazienti che invece non lo vogliono sapere e che ti dicono: no, guardi, basta così, non, in maniera esplicita. Oppure si focalizzano su altri aspetti, no? Rispetto al problema della malattia, il discorso viene sviato su alcuni aspetti secondari, magari dovuti a patologie croniche. Questo, è un segnale di rifiuto della comunicazione che va accolto, perché non ha senso forzare una situazione, no? Diventerebbe fare del male a un soggetto per assolvere un compito giuridico formale. Questo non ha senso, dobbiamo sapere anche qui fermarci. Poi logicamente ci sono delle situazioni in cui non ha senso andare ad esplicitare la verità, perché non sarebbe recepita. Anziani con problemi cognitivi, disabili gravi, cioè ci sono tutta una serie di situazioni in cui diventa un esercizio inutile e francamente bisogna anche lì, è lo stesso discorso che vale per alcune terapie, alcuni trattamenti, bisogna cercare di offrire il trattamento giusto alla persona giusta e non applicare il manuale di oncologia al paziente, perché rischi di fare delle sciocchezze.
Secondo me il fatto che i parenti chiedano di non dire, in molti casi ho visto che era perché creava un'angoscia nei parenti, perché dal momento che lui lo sa cosa dici,
certo,
come ti approcci a lui, che discorsi fai, perché l'andare tutti i giorni e dire guarda come stai bene oggi è più facile che andare là, prendergli la mano e dire vuoi che ne parliamo, e ci va una preparazione, certo, no? Io mi sono sempre stupita di coppie affiatatissime, innamorate, ma che non hanno mai parlato di questo momento e di che cosa fare in quei momenti. Ecco che poi si arriva al crollo. E non è facile, lo capisco, perché non è un discorso che piace questo, però una preparazione, un lasciare andare, cominciare a lasciare andare. Io sono stata operata di tumore 30 anni e mi è crollato il mondo, però tutti intorno non ci volevano credere e mi raccontavano bugie, ma io lo sapevo benissimo. Ho detto non mi dite queste cose, perché io so che cosa ho e che cosa vado incontro, ma era un rifiuto anche da parte dei miei genitori questa cosa qui, quindi io l'ho vissuta bene e male. Certo, mi ha cambiato la vita, mi ha preparato tante altre cose, a non accumulare, a non accaparrare cose, affetti, il giusto ma non possessivo, per esempio, questo anche in questa età soprattutto. Potrebbe essere che poi è il momento opportuno che io vada in crisi, crolli. Però ho visto alcuni malati di tumore, un amico carissimo che è morto arrabbiato. Non siamo, certo, riusciti a fare nulla.
Questo succede.
Quindi...
Però ha ragione assolutamente lei a dire che la comunicazione e certe comunicazioni, mi riferisco a quelle nella fase finale della malattia, comportano poi un lavoro dopo, nel senso che non puoi dare al paziente un'informazione di questo tipo e poi dirgli buonasera, ci vediamo il mese prossimo, tra 15 giorni, insomma, perché questo non è un atteggiamento etico. Data l'informazione bisogna poi gestirla, e bisogna gestirla essendo presenti vicino al paziente. Questo vale per gli operatori, ma vale anche per la famiglia.
Io devo dire che sono stata assistita meravigliosamente nell'82, il professor Cottino mi ha parlato chiaramente, senza enfasi, ma comunque mi ha messo davanti al quadro, lui poi il chirurgo, cosa succedeva. Mm-hmm. Quindi devo dire che non l'hanno detto a nessuno. Io ho chiesto comunque di essere informata per prima di questi, che cosa poteva succedere, ma non sapevo di avere questa cosa qui, perché sono andata per un accertamento di un nodulo, quindi non potevo sapere. Però è stato chiaro, questo era già nell'82.
No, io ho fatto un esempio, come dire, estremo, no? Non è che fosse così neanche allora per tutti. Però era molto meno diffuso allora, soprattutto in alcuni contesti, la comunicazione della diagnosi. Per le patologie, come dire, i chirurghi di solito sono più buoni dell'oncologo nel dare queste informazioni, perché l'atteggiamento del chirurgo, spero non ci siano chirurghi in sala, è: io ti opero e ti guarisco, quindi c'hai il male ma te lo tolgo. per noi qualche volta è un po' più difficile, perché ti trovi con delle situazioni che sono più complesse, quindi anche il tipo di informazione che dai deve essere comunque calibrata a quel contesto lì.
L'orario è... ci chiede di terminare. Vorrei concludere con una citazione che ho tralasciato prima, ma pensavo che fosse bene così concludere con questa. È proprio, penso, al momento più alto del romanzo La Peste, dove di fronte a un bambino che sta morendo, quindi di fronte a un'agonia di un bambino che vive il male innocente, il dramma del male innocente, davanti a questo letto ci sono il medico, Ryu, e il prete, Panelieu, il grande dramma di Camus anche, no? Un po' il simbolo di... sono molto simbolici come personaggi. E il dottore dice verso il prete: ci sono ore in questa città che non sento se non la mia rivolta. Capisco, mormorò Panelieu, che è il prete. È rivoltante, in quanto supera la nostra misura, ma forse dobbiamo amare quello che non possiamo capire. Ryu si alzò di scatto, guardava Panelieu con tutta la forza e la passione di cui era capace e scuoteva la testa. No, padre, disse, io mi faccio un'altra idea dell'amore e mi rifiuterò sino alla morte di amare questa creazione dove i bambini sono torturati. Chiara citazione di Dostoevskij, il dialogo tra Ivan e suo fratello. Sul viso di Panelieu passò un'ombra di turbamento e dice: dottore, ora capisco quello che chiamano la grazia. Quindi amare ciò che non possiamo capire forse è solo dono della grazia. Questo penso che sia una bella conclusione anche di fronte alla tua esperienza, no? E vorrei lasciarvi con una citazione, vi lascio un'indicazione bibliografica, non ci pensavo, ma è venuta fuori adesso, perché tantissime cose che sono venute fuori stasera le esprime molto bene in un testo, fa un rapporto tra il male, la sofferenza e la morte e il morire, un filosofo francese che sta andando per la maggiore in Francia, si chiama Fabrice Ajagid, poi ve lo scrivo. Il titolo è Farcela con la morte. Ve lo consiglio così. Tra l'altro sono piccoli capitoletti, lui scrive proprio nella prefazione, potete leggere questo testo, questo libro in qualsiasi posto, anche al bagno, dice, perché ci mette 10 minuti per paragrafo, quindi l'ha calcolati tutti, no? Ma va a toccare, da filosofo, quindi un maestro del pensiero, dei temi importantissimi. E così, se volete farvi un regalo, potete comprarvi questo libro. Vi scrivo il cognome che... Tra l'altro lui ha un cognome arabo, lui è ebreo di origine e convertitosi poi al cattolicesimo ultimamente, quindi ha...
Sinceramente non mi ricordo la casa editrice, ma è Anjagi, Farcela con l'amore. Ringraziamo il dottor Raucci della sua bella testimonianza. E noi ci diamo l'appuntamento per il mese prossimo, vi verrà sarete avvisati con una mail, sarà presente padre Ugo Pozzoli, un missionario della Consolata, e presenterà, avremo la stessa modalità di procedere, cioè partiremo da un testo che è Cuore di Tenebra di Conrad, non so se avete presente questo uomo che parte per l'Africa Nera,
ci parlerà un missionario di questa realtà, dell'imperialismo, della violenza che è stata perpetrata anche verso questi popoli, quindi tutto il dramma di cosa vuol dire portare diciamo qualcosa a questi indigeni, ecco. Che tra l'altro ha dato il punto di partenza del film Apocalypse Now di Coppola, e parte da questo testo. Padre Ugo Pozzoli, a inizio maggio, insomma, non ricordo più neanche il giorno preciso. Grazie e buonanotte.
Grazie a voi.
Grazie.